on the rocks. Join the club.
Sono James, ho 17 anni e credo di essere psicopatico. Quando avevo 9 anni, infilai la mano in una friggitrice. Volevo riuscire a sentire qualcosa. Della scuola non mi importava, ma era un buon posto per osservare e scegliere. Perché avevo un piano: uccidere qualcuno. Ciao.
Ti ho visto in skate. Bella merda.
Fanculo.
Ci sono momenti in cui devo sdraiarmi, perché mi sembra che sia tutto troppo. Guardo in alto e vedo l'azzurro, o il grigio, o il nero. Ed è un po' come se mi ci sciogliessi. E per una frazione di secondo mi sento libera. E felice. Innocente. Come un cane. Un alieno. O un bambino.
James è uno strano ragazzino, privo di senso dell'umorismo, silenzioso e dedito al massacro di animaletti innocenti. Ma anche Alissa non scherza, maleducata e arrabbiata col mondo, lei, in poche parole, una stronzetta. Come si fa dunque ad affezionarsi a due bastardelli così? Ve lo dico io come si fa, a qualche volta sono serie, questa sera, questa serie, The End of the Fucking World.
Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do, trying to get talking to you. Walking all day with my feet on fire, trying to get closer to you. Walking all day with my feet on fire, that's what I've gotta do, trying to get closer to you. Walking all day with my mind on fire, I can't stop thinking of you. Walking all day with my mind on fire, that's what I've gotta do, I can't stop thinking of you.
Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è martedì 12 novembre 2019, settima puntata di Qualche Volta Sono Serie, The End of the Fucking World, serie britannica prodotta da Channel 4 e distribuita nel resto del mondo da Netflix, e basata sull'omonimo libro a fumetti. Due stagioni, la seconda uscita da una decina di giorni, che io ho già visto rigorosamente tutta in botta unica, perché queste due stagioni si divorano in pochissimo tempo. Questo perché ogni singolo episodio non dura più di una ventina di minuti, quindi guardatelo. Secondo Jen Chaney di Vulture, dopo i primi episodi molto simili alle atmosfere di Natural Born Killers, dal quarto episodio in poi si entra davvero nel vivo con invenzioni narrative davvero notevoli. Secondo Hollywood Reporter è la prima vera sorpresa televisiva del 2018. Quindi, osannata dalla critica, oltre che per l'interpretazione dei due giovani attori, The End of the Fucking World viene messa sul piedistallo dai critici e dalle fanzine del settore per la sceneggiatura, per la fotografia e non ultima per la colonna sonora, ciò che interessa in particolar modo a qualche volta sono serie. Iconico o meno, ognuno di questi brani crea l'atmosfera giusta al momento giusto, accompagnando le varie scene e aggiungendo quel tocco in più che ha permesso a The End of the Fucking World di presentarsi come una delle serie migliori nel catalogo Netflix. Colonna sonora che vede come assoluto protagonista Graham Coxon. Chi è Graham Coxon? È il chitarrista schivo introverso dei Blur. Uscito dal gruppo nel 2002 e rientratoci nel 2008, si dedica a tempo pieno alla carriera solista. Oltre alla chitarra, lui è in grado di suonare altri strumenti, tra i quali la batteria ed il sassofono, ma anche molti altri. Tuttora ha diversi album pubblicati, di cui tre quando era ancora un membro dei Blur. Suoi sono la maggior parte dei brani presenti nelle due stagioni di The End of the Fucking World, uno più bello dell'altro. Io ve ne ho messi un paio, tre o quattro forse alla fine, in fondo. Il primo che abbiamo ascoltato, ad esempio, era suo, era Working All Day. Il prossimo invece che ci andiamo ad ascoltare è Funnel of Love di Vanda Jackson, un brano del 1961. Rimanete assolutamente collegati a brandrocks.it, perché dopo questo splendido brano andiamo finalmente a conoscere Alissa e James, i protagonisti della serie TV protagonista di oggi nella settima puntata di Qualche Volta Sono Serie. As I go deep into the funnel of love, I tried and I tried to run and hide, even tried to run away. You just can't run from the funnel of love, it's bound to get you someday. Abbiamo appena iniziato e già arrivano i primi messaggi. Mi scrive Arelix, buonasera Roby, che bello sentirti, che bello sentire e leggere i tuoi di messaggi, Arelix. E poi mi scrive Marco scrivendomi rock presente, e il rock, come avete sentito, è presente anche nella colonna sonora di quest'oggi. Ma voi ricordate quanto sembrava brutto essere adolescenti? E non si fatica affatto a pensarlo davanti a due persone personaggi così disturbati come Alyssa e James, che campano portandosi appresso traumi giganteschi, a dir poco giganteschi. A lui, a James, 11 anni prima è morta la mamma, davanti ai suoi stessi occhi. A lei non è morto nessuno, ma il padre se n'è andato, la madre si è risposata con uno stronzo e ci ha pure fatto due gemelli, cosa che la porta a coltivare rabbia e maleducazione, più una montagna di insicurezze nascoste dietro una maschera di spavalderia e sfacciataggine. Sulle prime, i due nostri protagonisti non stanno per nulla simpatici. La serie inizia presentandoceli in tutta la loro sgradevolezza, con lui che ammazza gatti e altri animaletti innocenti e lei che spacca il cellulare davanti alle compagne di classe, che ha questi scatti di ira che sono fantastici, una interpretazione stupenda. James è interpretato da Alex Lauder, che noi abbiamo già visto in Black Mirror, per la precisione nell'episodio 3 della terza stagione, se non erro, che era Shut Up and Dance, quello in cui lui viene ricattato per dei video. Comunque andatevelo a vedere e andatevi a riascoltare anche il podcast della puntata dedicata a Black Mirror, una super puntata con ospite Francesca che avevamo fatto mesi fa, della durata addirittura di 2 ore. Alyssa invece è interpretata dalla bellissima e particolare Jessica Barden, che abbiamo già visto nella serie Penny Dreadful e nel film The Lobster. I due giovani attori, in particolar modo Jessica, a mio parere, sono così calati nella parte di teenagers che lo spettatore non potrà non innamorarsi di loro. A parer mio, due delle migliori raffigurazioni di ragazzini viste negli ultimi anni sullo schermo, in quella che è una storia drammaticamente e crudelmente romantica.
Alyssa era nuova, era arrivata quel semestre. Poteva essere interessante da uccidere.
Stavi aspettando me?
Così ho finto di innamorarmi di lei.
Cos'hai alla mano?
Taci.
Il cellulare non ce l'ho.
Ok.
L'ho fracassato.
Ok.
L'ho fatto a pezzi di proposito.
Ok.
Quindi non puoi chiamarmi.
Ok. Neanch'io ho il cellulare.
Veramente?
Già. Li odio.
questo era sempre Graham Coxon con Beautiful Bad. Avete sentito che pezzo fantastico? E anche la base sulla quale vi sto parlando io è sempre composta da Graham Coxon. Mi raccomando, andatevi a cercare la colonna sonora completa di The End of the Fucking World di questo splendido artista, perché è veramente spettacolare, ideale per un viaggio ad esempio, un po' come quello che fanno i nostri protagonisti. James, il nostro protagonista maschile, si presenta definendosi uno psicopatico, apatico, in cerca di un essere umano da uccidere, dopo l'amara constatazione che ammazzare animali non gli porta più alcuna sensazione, per cui vede in Alyssa una possibile vittima. E allora Alyssa prende di mira James, invece, strano abbastanza da piacerle. E per i due comincia un'avventura on the road, un viaggio di formazione sotto forma di una palpitante tragicommedia pulp, forse anche un po' da altri tempi. James vive con suo padre, un bravo uomo che vorrebbe essere un buon padre, a tal punto da accontentare suo figlio in tutto. Ad esempio quando, per un compleanno, James gli chiede un coltello come regalo. In realtà James chiede a suo padre un machete, ma come dirà alla polizia, mi sembrava un po' troppo e allora ho scelto qualcosa di più piccolo. Alyssa invece è la classica 17enne ribelle che non sopporta la madre, la quale ha sposato un uomo che ci prova addirittura anche con lei. Io, prima di andare avanti con un'altra canzone, vi ricordo il nostro numero al quale scrivere, al 349-192-7726 per i vostri messaggi. E mentre ve lo ricordo, arriva il messaggio di Checco. Alyssa e James racchiudono tutte le nostre paure e tutto il nostro coraggio. Inoltre emerge come un incontro sbagliato, quindi giusto, ti possa stravolgere la vita. Grazie Checco per questo messaggio. Noi ci andiamo ad ascoltare Janice Ian at 17, proprio l'età di Alyssa quando decide di scappare di casa.
I learned the truth at 17, their love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smile.
A volte le cose diventano molto semplici. Tutto cambia di posto. In un attimo è come se uscissi dal tuo corpo, dalla tua vita. E dal di fuori vedi dove ti trovi, lo vedi chiaramente. Vedi te stessa e pensi: fanculo questa merda.
And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone. We're called to say, come dance with me, the murmured vague obscenities. It isn't all it seems, it's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. In the rich relationed hometown queen marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. Small town eyes will gape at you.
whose names were never called when choosing sides for basketball. It was long ago and far away. The world was younger than today, and dreams were all they gave for free to ugly duckling girls like me.
Come mi scrive Sara con tantissime wow che sound. Ciao Roby e ciao a te Sara. Sì, wow che sound, lo dico anch'io perché questo pezzo veramente bellissimo di Genesis Ian. Torniamo ai nostri due ragazzini, James e Alissa, perché i due decidono allora di scappare via senza una vera e propria media, senza una vera e propria meta, scusate. E qui inizia il vero e proprio road movie, fatto di avventure, personaggi improponibili, con James che però aspetta il momento buono per realizzare il suo sogno, uccidere un essere umano, e cioè uccidere Alissa. Durante il viaggio, oltre a distruggere la macchina del padre di James, i due incontreranno una serie di personaggi che iniziano a farci comprendere che forse quelli strani, in fondo, non sono i nostri due giovani protagonisti, molto molto più normali di altri nel loro essere decisamente fuori dalle righe. Ad esempio, rimasti a piedi e dopo aver ricevuto un passaggio da un uomo, costui, nel bagno della stazione di servizio nella quale si fermano per mangiare qualcosa, molesta sessualmente James. James, che è talmente apatico da non impedire a quell'uomo di fargli fare cose oscene. Questa cosa scatenerà l'ira di Alissa, che sarà però cinica e spietata nello sfruttare l'occasione a proprio favore, e cioè recuperando un po' di soldi da quel maniaco, minacciandolo di andare dalla polizia. Come definire questi due ragazzini? Che dire, disagiati, disadattati e fuori dal comune sarebbe veramente, veramente riduttivo. Per me loro sono come il titolo del prossimo brano dei Tallycraft, band di Seattle che nel 1996 e in pieno periodo grunge pubblicavano Superboy and Supergirl. Ma facciamocelo raccontare un pochettino da loro.
Pensavo che avrei anche potuto innamorarmi di lui. E poi aveva una macchina.
Mi chiedevo se sarebbe stato più facile tagliarle la gola da dietro, se fosse meglio non vederla in faccia, ma poi l'angolazione era un enigma.
Andiamocene via di qua. Dobbiamo andare via da questo buco di culo di città e subito. La detestiamo, i nostri genitori sono teste di cazzo e tu hai una macchina.
È di mio padre.
Che è una testa di cazzo. Io me ne vado, che tu venga o no, ci stai?
Ti prego, di che vieni.
Ho pensato che non c'era fretta. Va bene.
Superboy, Supergirl. Well, I've got a question for your Superworld. What gets you through? And who gets you past? And how do you fly so fast? Is it the fame? 'Cause everybody knows who you are. Well, it can't be the same. 'Cause I hear you're from outer space, pretty far. And Superboy's got his problems, and girl's got her hang-ups, and I know that it can't be easy to be Superboy in a mixed-up world these days. Or a Supergirl in a thankless world these days. Fly so fast, was it the fame?
al 349-192-7726 i vostri messaggi, e ne arriva un altro dicendo: perfetta soundtrack per questa giornata che volge al termine. Sono d'accordissimo con te, Sara, ma è perfetta questa soundtrack per qualsiasi tipo di attività dobbiate fare, secondo me, anche se andate ad allenarvi, perché dopo che avete corso un pochettino magari sulle note di un pezzo di Graham Coxon, potete rilassarvi su un pezzo di Janis Jan, ad esempio. Tornando alla nostra serie TV, guardandola non si capisce molto bene dove possa essere ambientata The End of the Fucking World, che è la serie, per chi si fosse collegato in questo momento, della quale stiamo parlando quest'oggi, se non fosse per il fatto che le auto hanno il volante a destra e che so che la produzione è britannica, potrebbe tranquillamente sembrare quell'America provinciale che io vorrei tanto visitare, l'America di film e serie TV come Twin Peaks e Fargo, ai quali non a caso Jonathan Entwistle si è ispirato quando ha pensato di portare sul teleschermo il libro di Charles Forsman. Ricordo che The End of the Fucking World è ispirato a un libro fumetto di Charles Forsman. Informandomi però ho scoperto che la serie è stata girata nel sud dell'Inghilterra, fra le regioni del Berkshire e del Surrey. In ogni caso, assolutamente da vedere come la fotografia e la scelta delle location rimandino molto alle atmosfere viste in Natural Born Killers, come dicevamo prima, in serie TV come True Detective o in un qualsiasi film di Tarantino. Ed è proprio a Tarantino che viene fatto un omaggio quando Alissa inizia a ballare sulle note di Setting the Woods on Fire, brano di Hank Williams, un po', cioè, ricorda un pochettino la scena di Pulp Fiction del ballo, via, mettiamola così. Questa secondo me è una delle scene più belle ed emozionanti di tutta la serie, la scena in cui tutti noi ci innamoriamo definitivamente di Alissa, e anche James, mi sa, anche se in lui rimane viva l'attesa del momento giusto per ucciderla.
Di solito io non avevo emozioni. Per un bel po' era stata la mia specialità. Non sentire assolutamente niente. Non ci avevo nemmeno provato. Ma proprio mai. Stando con Alissa incominciavo a sentire qualcosa. Era lei che me lo faceva sentire. E non mi piaceva per niente.
Back.
e io stavo ballando, non bene come fa Alissa in quella che è la scena che secondo me vale il prezzo del biglietto, nel senso che dovete assolutamente vedere questa serie TV anche e soprattutto per questa bellissima scena che avviene all'interno di una villa in cui i due ragazzi si ritroveranno a passare la notte. Scusate, quella villa in cui Alissa balla per James e nella quale succede quello che è l'evento cardine di tutta la serie TV. Clive Koch, professore universitario non proprio dei più affidabili, persona tutt'altro che buona, rientra a casa propria e trova Alissa nel suo letto. Ciò che avverrà dopo farà sì che James e Alissa decidano di fuggire e di recarsi dal padre di lei. In realtà sarà Alissa a prendere questa decisione per cercare un rifugio e protezione, e d'altronde James si adegua a tutto ciò che decide Alissa. E ovviamente i nostri due ragazzini a 17 anni non possono non affrontare quello che è l'argomento che un po' tutti i giovani affrontano, e cioè il sesso. E tutte le volte che all'interno di The End of the Fucking World viene toccato questo argomento tra i due, ma soprattutto per quanto riguarda James, cala l'imbarazzo. Alissa vive questa cosa come un bisogno, mentre James non sa neanche da che parte iniziare. L'innocenza dei nostri giovani e ormai amati eroi è disarmante, è veramente molto bello vederli e vedere le loro espressioni in viso, l'interpretazione che hanno fatto gli attori è qualcosa di allucinantemente bello. Il romanticismo che trapela dal loro cinismo è emozione pura, i dialoghi che sono intervallati dai loro stessi pensieri, sempre opposti a ciò che esce dalle loro bocche, sono gli ingredienti di un piccolo, secondo me, capolavoro televisivo. Sono veramente il sale di questa serie TV, della quale non potrete più fare a meno.
Tu una fica l'hai già leccata?
In certi momenti era importante mostrarsi sicuri. Sì, qualcuna.
Voglio che lecchi la mia.
Adesso?
Domani. Vengo alle 11.
Alle 11 ero pronto. Alle 10, in realtà. Era importante che fosse tutto bene organizzato. A mezzogiorno incominciai a pensare che forse non sarebbe venuta.
A volte ho paura di rovinare tutto. Ma mi sento... non so. Mi sento a mio agio con lui. Al sicuro, ecco.
There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken heart stays. You can buy a dream or two to last you all through the year. Is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken heart stays. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. Are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget.
E questo era Ricky Nelson con Lonesome Town. Dicevamo, una piccola perla questa produzione britannica. E io, da appassionato di fotografia quale sono, posso assolutamente dirvi che uno dei motivi che ci tengono incollati a questa serie TV è proprio la fotografia. La scelta delle luci, delle location, dei colori, degli abiti e quant'altro è a dir poco stupefacente. Forse per me io prenderei almeno un paio di decine di frames di fermo immagini, per capirci, e ne farei dei veri e propri quadri, perché sono immagini stupende. Vi faccio un esempio: una scena in cui Alissa, in abito bianco da sposa, in un abito da sposa, è seduta in un bosco su di un vecchio divano di pelle, oppure quando in un locale sono seduti fianco a fianco e indossano lui una camicia hawaiana rossa e lei un giubbotto enorme di suo padre, oltre che una parrucca bionda. Non bisogna mai sottovalutare l'uso dell'abbigliamento in tutto ciò che riguarda la TV, che siano film o serie TV. Nel corso della serie, ad esempio, James cambia radicalmente il modo di vestire. Questo perché? Perché i costumisti hanno voluto sottolineare la transizione da sociopatico con tendenze psicotiche, qual era all'inizio, a umano, passando quindi da uno stile glaciale e tetro a colori sgargianti di quella che è una camicia a fiori, di quello che ci rappresenta la camicia a fiori. Prima di parlarvi degli altri personaggi e di andare avanti e di avviarci verso la fine della nostra puntata, vi lascio con un paio di brani: i Buzzcocks con Why Can't I Touch It e la splendida Unholy Faces dei Florist. Buon ascolto, brownderocks.it.
Yeah! Club.
Faces, i Florist, un pezzo che tutte le volte mi apre il cuore. Ma ad aprirmi il cuore soprattutto ci sono i vostri messaggi al 349-192-7726. E quindi prima di avviarci verso la fine di questa settima puntata di Qualche Volta Sono Serie, dedicata a The End of the Fucking World, serie TV britannica che racconta il road movie di due adolescenti, due ragazzini un po' disagiati, un po' disadattati. Lui un sociopatico che vuole uccidere la ragazza Alissa, ma più che lei vuole uccidere un essere umano qualunque dopo aver fatto strage di animaletti, e lei, questa Alissa, ragazzina stupenda della quale ci si innamora per forza, che è fantastica quanto irriverente. E i messaggi che sono arrivati sono uno che è quello che mi fa sempre molto piacere, cioè quello che mi fa chiedere al signor Netflix una provvigione sui nuovi abbonamenti, perché Nicla mi scrive che io e questa splendida colonna sonora le hanno fatto voglia di venire, di vedere questa splendida, splendida serie TV. E poi arriva il messaggio di Katia che dice: ciao Roby, non hai idea di cosa hai tirato fuori con questo racconto. Un in bocca al lupo agli adolescenti di oggi. Un in bocca al lupo al quale mi unisco anch'io per gli adolescenti, che sono difficoltosi, ma non quanto questi due protagonisti della serie TV di oggi. Veniamo, prima di concludere, a quelli che sono i personaggi non principali di questa serie TV. Perché se è vero che in questa serie praticamente l'80% delle riprese, l'80% di quello che vediamo riguarda i nostri due protagonisti, ci sono anche altri personaggi, tra i quali il papà di James, che abbiamo detto qualcosa prima, c'è le due poliziotte che indagano sulla fuga dei ragazzi dalle loro case. due poliziotte come nei più classici film, ci sono la poliziotta buona e la poliziotta cattiva. Le due hanno anche una storia parallela da raccontare, cioè il rapporto tra di loro. E poi c'è la mamma di Alissa, che io definisco inutile e menefreghista, che sta con questo Tony, che è il padre adottivo, quindi il patrigno di Alissa, che se la baccaglia pure, una persona, un personaggio veramente molto sgradevole. Mentre il papà di Alissa è un personaggio fantastico, uno spacciatore che vive in un caravan, in una roulotte, in una zona abbandonata delle campagne inglesi, che accoglie Alissa a braccia aperte in quanto sua figlia, che tira fuori quella che secondo me è veramente una perla di saggezza, che io vi faccio ascoltare prima di andarci ad ascoltare Keep on Running della The Spencer Davis Group, canzone che ci riporta veramente al classico road movie. Questa canzone va ascoltata in macchina con i finestrini aperti, non dico a tutta velocità perché non si può fare, però va ascoltata assolutamente in macchina. Quindi l'audio del papà di Alissa che ci dice qualcosa, segnatevi quello che dice, e poi Keep on Running, The Spencer Davis Group.
Il padre di Alissa era un tipo originale.
Che mondo, eh? Ehi ragazzi, non drogatevi, ma assillate la mamma per un bel cellulare, nato dal sudore e dalle lacrime di uno degli schiavi moderni. Combattete il sistema, davvero ragazzi, perché quello in cui viviamo è un periodo veramente del cazzo, non dimenticatelo. La cosa più intelligente che mi abbiano mai detto, va bene? Volete sentirla? James, mi ascolti?
Sì.
Essere pazzi in un mondo che è squilibrato non è pazzia, è buonsenso.
Chi l'ha detto?
Io. Oh yeah,
E prima di concludere io andrei avanti, perché nella seconda stagione arriva a far compagnia e affianca i nostri due protagonisti, James e Alyssa, arriva Bonnie, che è una ragazza di colore interpretata da Naomi Eki, una ragazza problematica in cerca di vendetta. Senza ombra di dubbio il lavoro di Naomi nell'interpretazione di questa inquietante Bonnie ha dell'impressionante, specie nelle ultime battute. Lei regala dei momenti davvero sorprendenti, sulle cui spalle poggia il punto veramente di massima tensione della stagione, sul finale della seconda. Attraverso gli occhi di una stravolta ed alienata Bonnie vediamo innocenza, determinazione, disperazione, forza, in una vera e propria caratterizzazione dalla maldestra doppia faccia, e questa cosa è in grado di rendersi a tutti gli effetti memorabile, veramente molto 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 brava. Siamo arrivati alla fine di quella che è una serie TV che va e viaggia fra amore e morte, e una serie TV che non è una scrittura frivola e adolescenziale, ma al contrario di quanto si possa pensare regala un umorismo coraggioso, ed è una serie che approfondisce intrattenendo senza mai svilire. Io spero di avervi fatto venire una gran voglia di vederla. Prima di salutarvi vi voglio ricordare che dopo qualche volta Sono Serie andrà in onda Chi si trova parla con Paolo Giangrasso. Io mi fermerò qua, gli farò compagnia, quindi se vi piace la mia voce, se avete voglia di ascoltare Paolo, se siete affezionati a Brand Rocks, non scollegatevi, rimanete connessi, rimanete collegati sulle nostre frequenze virtuali, perché non ci fermiamo qua, andiamo avanti fino alle 7 io e il buon Paolo con Chi si trova parla. Vi ho lasciato sempre con l'abitudine di salutarvi con la sigla di quella che è la serie TV del giorno, ma The End of the Fucking World non possiede una vera e propria sigla, e allora io vi lascio con uno dei pezzi che preferisco, il pezzo che accompagna una scena romantica, questa è Soko con We Might Be Dead By Tomorrow. Io vi saluto, qualche volta Sono Serie, brownderose.it.
Me all your love now, 'cause for all we know, we might be dead by tomorrow. I can't go on wasting my time, adding scars to my heart, 'cause all I hear is I'm not ready now. And I can tell that you didn't hide to face your mother losing her lover without saying goodbye, without saying goodbye. But if you're not ready for love, how can you be ready for life? How can you be ready for life? So let's love fully, let's love loud, let's love now. Soon enough we'll die, 'cause soon enough we'll die, 'cause soon enough we'll die.
Brand Rocks. Join the club.